Pensate alla fine, cioè alla fine, perché tutti noi, se voi interrogate le persone che sono qui, che stanno vivendo delle cose belle, buone della vita, però stanno aspettando qualcosa in più, non lo sanno bene, però tutti aspettiamo una cosa che dovrebbe in qualche maniera riempire i nostri desideri. E quella roba lì, il Signore ci dice che sarà proprio incontrare Lui, quella roba lì che aspettiamo, incontrare Lui. E pensate cosa succederà quando noi incontreremo il Signore Gesù. Chissà come sarà il corpo risorto che riassume la storia di tutti gli uomini, capiremo la nostra vita, quella dei nostri genitori, dei nostri amici. Incontreremo il Signore Gesù e Lui ci farà conoscere il Padre e lo Spirito Santo. Quindi l'incontro col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo sarà il termine della nostra vita. Vivremo per sempre con Dio, davanti a Dio, insieme a Dio, no? La liturgia che noi celebriamo oggi, questa messa che stiamo celebrando, che è appunto dedicata alla Trinità, festa della Santissima Trinità, avrebbe il compito, dopo averci raccontato tutta la vita di Gesù lungo l'anno liturgico, avrebbe il compito di dire: adesso Gesù ci fa vedere Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. E allora questo appuntamento di stamattina, che dovrebbe svelarci il nome, il volto di Dio, dovrebbe vederci qui tutti tesi, capito? Tutti pieni di trepidazione, anche di festa, perché è un incontro importante. Invece mi pare che, no, non dico che siamo messi male, però non mi pare di sentire un'aria di trepidazione per il nome di Dio. Anzi, secondo me, quando si dice oggi è la festa della Trinità, c'è quasi una specie di tirarsi indietro, di ritrosia, no? Come quando succede a noi di dire: ma cosa ci vado a fare io a quella festa lì? Non conosco nessuno, mi annoio, hai capito? Quella festa lì non mi riguarda. Cosa interessa a me la Trinità, dai? Insomma, la Trinità, beh, già questo nome è un po' strano, no? Cioè sembra più un esercizio di matematica, più. Ma la Trinità, detta così, la festa della Trinità, non scalda il cuore a nessuno. Perché il cuore degli uomini si scalda soltanto quando c'è un volto, quando ci sono dei sentimenti, quando c'è una pelle, quando c'è un cuore, quando c'è una storia. Invece la Trinità, detta così, è un'idea, è un teorema. A noi interessano invece le storie vere, quelle che riguardano le persone, con le passioni, le emozioni, i sogni, i progetti, i legami, soprattutto i legami d'amore ci scaldano il cuore. E il problema sarebbe che i cristiani, questo è compito anche della predica di per sé, lo dovremmo già sapere tutti, che dietro questo teorema della Trinità ci sono proprio delle persone, ci sono dei legami di amore, ci sono delle storie, ci sono dei grandi progetti che riguardano proprio noi, tra l'altro. Per esempio, il punto di partenza di tutta questa storia qui della Trinità, che sono tre, una natura, tre persone, il punto di partenza è la storia di Gesù. Sapete chi è Gesù? È stato un uomo, no? Allora, la bellissima storia umana di Gesù, la più bella storia mai raccontata in questo mondo, che è diventata per noi il senso, appunto, anche delle nostre storie, perché la storia di Gesù genera per noi delle straordinarie possibilità, Gesù ci apre delle prospettive incredibili della nostra avventura umana. No. È proprio Gesù che ci ha messo in questa storia più grande, che è la storia della Trinità. Perché Gesù non è più lui, senza il Padre che sta nei cieli, il suo Padre. Cioè quello che Gesù chiama il suo papà, Dio che chiama papà, rivelando di Dio un volto impensabile. Il Dio con cui lui ha una relazione singolarissima, di cui possiede le chiavi del cuore, no? E che ci vuol far conoscere, ci vuol far diventare figli, Padre nostro, ci aiuta a chiamarlo Padre nostro. Perché poi tutta la cosa che Gesù vorrebbe fare per gli uomini è di far venire il regno del Padre suo su questa terra. Allora, non si può dire che Gesù è stato bravo, che Gesù addirittura ci fa capire chi è l'uomo. Non lo si può dire senza collegare Gesù a Dio Padre, a suo Padre, e sono già in due. Quei due lì, bisogna tenerli insieme. Il Padre che sta nei cieli e l'uomo Gesù, bisogna tenerli legati, se no Gesù non è più Gesù. E francamente io vi dico, potrei trovare altre persone da seguire. Se lui è l'unico, è perché lui ha le chiavi del cuore di Dio Padre che sta nei cieli. Ma non è finita, Perché poi quando Gesù, sapete, finisce in quella maniera lì, quando Gesù proprio per farci conoscere il volto del Padre dona la sua vita sulla croce, cioè rivela dal punto di vista umano che Dio è tutto dono per noi, ci dona il suo spirito. Cioè è lo spirito del Padre che Gesù ci dona, perché abitando nel nostro cuore trasformi la nostra vita, la faccia diventare una vita filiale, spirituale, la faccia diventare la vita di Dio in noi, no? E sono tre: Gesù, il Padre e il dono, quando Gesù muore, dà a noi il dono dello Spirito, che è Spirito, non è più un uomo, è Spirito proprio perché in questa maniera può abitare in noi spiritualmente, può trasformare ciascuno di noi in Gesù in qualche maniera, in figlio di Dio, no? E vedete come incomincia a chiarirsi un po' questa storia strana, straordinaria, in cui Dio ci vuol comunicare la vita attraverso l'opera del Figlio e dello Spirito Santo. E per questo noi, per entrare in questa vita, il battesimo, cosa dice? Per entrare nella vita di Dio, diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo la maniera in cui Dio viene in noi. Vedete che incomincia a chiarirsi la faccenda, che se noi non conosciamo, cioè uno non può dire a me la Trinità non interessa, se non ti interessa vuol dire che non ti interessa Gesù, non ti interessa il regalo di Gesù, non ti interessa appunto l'avventura divina in cui Gesù coinvolge tutti noi. E allora si può anche spiegare un po' quella parola un po' brutta, quel teorema Trinità, si può spiegare un po', cioè i cristiani, i poveretti, hanno cercato di spiegare questa bellissima storia, hanno tirato fuori questa parola, perché dovevano in qualche maniera, dobbiamo anche noi in qualche maniera dire in che senso Gesù è davvero figlio di Dio, ma se è Dio Gesù, allora il Padre suo che è Dio cos'è? Ce ne sono due allora. Ma allora facevano l'obiezione che fanno anche oggi, ma se c'è Dio è uno solo. E che ruolo ha lo Spirito, appunto? Che ruolo ha lo Spirito che ci comunica la vita di Gesù e ci introduce in Dio? E è nata tutta questa riflessione che noi poi diciamo nel Credo, no? Della Trinità. che è una parola di per sé, se voi andate a sfogliare la Bibbia, non c'è questa parola nella Bibbia, nelle scritture non c'è. Le scritture parlano sempre di queste persone, parlano del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi Trinità non è il nome di Dio, è una deduzione teologica, diventata un dogma, è un concetto se volete, è il tentativo umano di delimitare questa storia straordinaria. Ma per capire cosa dici quando dici Trinità, bisogna continuamente ricondurla alla storia, alla grande narrazione della scrittura e soprattutto al racconto di Gesù e al dono dello Spirito, e cioè al fatto che la grande storia raccontata dalla Bibbia e da Gesù, dalla vita di Gesù, diventa nostra. E quindi, quando dici Trinità, bisogna venire comunque nella nostra vita, lì bisogna trovare la Trinità. Sapete perché quando si dice Trinità non ci interessa? Questo è il motivo fondamentale dell'estraneità della Trinità, perché noi non la troviamo nella nostra vita. Cioè quando ti dicono Trinità dici cosa hai detto? Ma io quella roba lì non la conosco. Invece di per sé dovresti appunto conoscerla, dovresti essere familiare. E allora la domanda diventa, ma come si fa a avere la familiarità con la Trinità, col Padre, Figlio e Spirito Santo? O ve lo dico così, come deve essere la nostra vita per ospitare la Trinità? Perché l'uomo è capace di ospitare la Trinità. Questo ci ha detto Gesù. E quindi io, adesso, la Trinità la devo anche trovare nel pranzo di oggi, nella gita di oggi, la devo trovare nella scuola, nel lavoro, nel nella vita della società, nel problema della povertà, nel problema del lavoro, nella malattia. O la trovo lì dentro, o se no quando mi viene incontro dico io non la conosco, non mi interessa. Lo dico così, c'è una relazione, una correlazione tra il dogma della Trinità, ciò che il dogma della Trinità cerca di dire di Dio, e il modo in cui noi concepiamo la nostra vita e costruiamo i rapporti tra noi. C'è un rapporto. Cioè l'idea del Dio di Gesù è un'idea di Dio che ha come conseguenza anche un'idea dell'uomo, della vita dell'uomo. Dire che Dio è Trinità, che Dio appunto, l'unità di Dio è fatta dell'amore di tre persone, beh, vuol dire che il nostro Dio non è uno solo. Il pericolo dei monoteismi lo si vede in certi momenti anche nel cattolicesimo, ma lo si vede nell'Islam. Lo si vede nello stesso giudaismo. Il pericolo del monoteismo è una specie di totalitarismo, di dittatura, di fondamentalismo. È uno solo. E perciò gli altri, i diversi, sono da escludere. Ma se invece già Dio sono in tre, anzi, non c'è Dio se non nel rapporto tra questi tre, nessuno dei tre dice io sono Dio, gli altri due li tratto. No! Beh, allora questo spacca ogni idea assolutistica, ogni idea chiusa dell'umanità, ogni fondamentalismo. Cioè la nostra verità sta nella relazione. Cioè il nostro Dio è scambio, è circolazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè l'unità di Dio non è un cemento, non è un cristallo, ma è un'unità che si fa continuamente, non è un'unità già fatta, neanche a partire da tre realtà che esistono già prima. L'unità è fatta da che cosa? Dal fatto che si vogliono bene. L'unità stessa, guardate che roba, l'identità di Dio consiste nel fatto che genera una relazione, una diversità. Dio non è Dio se non con un altro. Ma guarda che sta roba qui è incredibile. Come il figlio non è tale se non in rapporto al padre e alla madre. Come l'uomo non è tale se non in rapporto alla donna. Come il giudeo non è tale se non in rapporto al greco. Cioè la fraternità umana ha una fondazione in Dio, hai capito? Non si può credere in Dio e negare la fraternità. Per i cristiani questa è un'evidenza, appunto. Cioè Dio è una pulsazione, è vita, è amore, è scambio. Non è un Dio che si guarda allo specchio, fermo. Pensate per esempio a Buddha, con tutto il rispetto per Buddha, che è una visione grandiosa, ma è una divinità ferma, hai capito? E ti incita a fermarti, a spegnere i desideri. Cioè la felicità consiste nel rinunciare. Eh no, il Dio cristiano si muove, è movimento, è vento, e ti chiede di muoverti, di creare relazione. Guardate che questi concetti di Dio, le diversità tra le religioni, non è vero quello che noi diciamo, tutte le religioni sono uguali, l'importante è essere onesti, non è vero. Ci sono diverse idee di Dio e ci sono anche diverse idee dell'umanità. E noi cristiani dobbiamo capire chi siamo. Allora Dio non è una divinità che ruota attorno a se stesso immobile, ma è un Dio che esce, personale appunto, relazione, e poi esce, vai, perché non si accontenta neanche dei tre, va a cercare un sacco di altri. La creazione cos'è? Dio dona, è comunione col diverso, è relazione in cui ciascuno dona e riceve. E questo amore si esprime nella storia, che noi chiamiamo appunto la scrittura, è testimonianza, no? Nella storia della salvezza. Cioè questo uscire di Dio verso l'umanità, la creazione, l'incarnazione, la redenzione, la salvezza, la vita eterna, tutta questa storia di Dio con l'uomo è una storia di comunione. Ma di alterità, in cui Dio si fa altro, fa dell'altro e si fa altro, no? In una storia di amore, di fraternità, di unità del genere umano, costituito da un'infinità di persone, di storie diverse. Allora, credere nella Trinità è corrispondentemente credere che noi siamo chiamati a diventare un solo corpo, a partire dalle diversità, non riducendo tutto a unità, facendo unità dei diversi, perché l'umanità è splendida perché è diversa, ma come voi in famiglia siete bellissimi perché ognuno è se stesso e gli altri, volendoti bene, vogliono valorizzare te, non vogliono ridurti uguale al papà, uguale a... spero che la mamma e il papà non vogliano ridurti uguale a lui, no? La nostra idea statica, cosificata, qualunquistica, magica di Dio. Cioè il fatto che non ci impegniamo a pensare Dio. Dio è quella roba lì che sta sopra. In realtà è messa a servizio di una concezione della vita statica, chiusa, interessata, no? Questo spiega perché anche tra noi cristiani, moltissimi di noi, sono religiosissimi, difendono Dio. E poi guardi come concepiscono la società, i soldi, la politica, gli stranieri. Dici, ma sta roba qui non va d'accordo. Non va d'accordo questa idea di Dio con questa maniera di concepire la vita. La fai andare d'accordo soltanto perché appunto Dio te lo crei te come ti pare, a tuo servizio. E magari funziona proprio a servizio delle tue chiusure, delle tue paure, no? E allora il fatto di aspettare Dio, di vedere Dio, il fatto di cercare Dio, va di pari passo col fatto di creare unità tra i diversi. E se voi pensate, la nostra vita è tutta qua dentro. andare d'accordo col prossimo, costruire la relazione tra le persone, sia nei rapporti brevi, familiari, uomo-donna, genitori-figli, nonni, parenti, vicini di casa, amici, sia nelle relazioni più lunghe, quelle che sono mediate dai soldi, per esempio, tutta l'economia, cos'è? La giustizia. Il fatto, per esempio, che Dio si scandalizza del fatto che alcune centinaia di persone su questo mondo possiedono quanto 2 miliardi di altre persone. È una cosa sconcia, sconcia. Non può essere guardando giù sulla terra che qualcuno butta via i soldi, spreca, fa quello che gli pare di tutto ciò che fa. E ha un sacco di fratelli che sono nella totale miseria. E il problema appunto darci il pane a tutti quotidiano sufficiente per vivere, che Gesù ci ha insegnato a chiedere nel Padre nostro, che è la sintesi dell'economia, no? L'economia esiste per dar da mangiare agli uomini. Oh? Guardate che la Chiesa queste cose le dice, ma i cristiani, cioè la Chiesa le dice, le scrive in qualche testo, perché poi la proprietà comune dei beni. Il fatto che i beni esistono per dar da mangiare a tutti è una verità del catechismo cristiano, che però viene chiusa, non viene mai detta. No? E tutta la questione politica, il riconoscimento della dignità di tutti gli uomini, il fatto che non ci sia qualcuno che è padrone degli altri. Quindi tutta la questione familiare, sessuale, tutta la questione economica, politica, tutta la questione religiosa, il senso delle religioni nella società, il rapporto per esempio tra la politica e la religione, il rapporto tra la religione e la società laica, il rapporto tra l'autonomia delle attività umane e il senso della fede. Tutte queste questioni, che sono le questioni attraverso le quali noi costruiamo, attraverso queste mediazioni, l'unità dei diversi. Costruiamo la fraternità complessa. E in questo lavoro di costruzione della nostra umanità, in questo tentativo di farci prossimi, che Dio rivela il suo mistero di Padre, Figlio e Spirito Santo. E mentre rivela il suo mistero intimo di Padre, Figlio e Spirito Santo, rivela la sua volontà di abitare nell'uomo, l'inabitazione della Trinità nell'uomo, che è una categoria della grazia, no? Questo è possibile solo nel momento in cui noi costruiamo tra noi l'umanità fraterna. E mentre costruiamo un'umanità fraterna, accogliamo Dio che viene ad abitare in noi, nel nostro cuore, e in questa splendida, davvero splendida, avventura umana. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Padre, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e fedeltà, perdona le nostre mancanze, le nostre infedeltà, e fa che impariamo a perdonare anche noi. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Figlio, pura accoglienza dell'amore e della volontà del Padre, fa che le famiglie siano luogo di accoglienza e rispetto, dove la fedeltà e l'obbedienza siano espressione di una profonda libertà. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Dio Spirito Santo, soffio che anima i nostri cuori. Accresci in noi la consapevolezza della tua presenza, perché possiamo diventare nel mondo semi di amore, di gioia e di pace. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sostieni i nostri sforzi per cercare di stabilire legami di condivisione e di amicizia nelle nostre relazioni quotidiane e cercare la concordia e la giustizia nei rapporti sociali. Preghiamo.
Signore Dio nostro, ascolta. Guarda, o Padre, il volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità partecipe del mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.